si aggirava intorno ai 700.000 euro che dovevano entrare al comune di Cesano Boscone e che non sono entrati perché avete scelto di fare quel tipo di intervento che peraltro è un'autostrada ciclabile, vabbè, si può discutere, sicuramente la rotonda, sono stato il primo a riconoscerlo, ha agevolato e agevola il traffico, però insomma sulla struttura di Via Grandi magari qualche perplessità c'è, però non li ha regalati la Lidl. Quelli sono soldi che non sono entrati al comune di Cesano Boscone e che dovevano entrare al comune di Cesano Boscone. Il comune ha fatto quella scelta, ha scelto di utilizzarli così e poteva scegliere altre cose da realizzare. E poi abbiamo comunque anche, vedo tra i numeri rispetto al 2020, le sanzioni al codice della strada o la violazione dei regolamenti che passano da 2 milioni e 100 a 2 milioni e 440, quindi anche lì una repressione che aumenta e soldi che entrano nelle casse, è perfetto, bene, come però li dobbiamo impiegare? Sono tante 53 telecamere, bene, bisogna anche capire come potenziare i servizi di polizia locale, anche magari extra orario, con orari notturni, con pattugliamenti del territorio, adesso che ci avviciniamo verso l'estate, la primavera, per cercare di avere una presenza ancora più massiccia sul territorio. Poi lì l'assessore Ravasi parlava di ritorno alla normalità, finalmente, giustamente, dopo mesi in cui i nostri ragazzini, ragazzi non sono andati a scuola, hanno fatto la DAD, anche la refezione scolastica è tornata a funzionare, ma dai dati che vediamo noi abbiamo un risultato negativo di quasi 500.000 di euro. Su questo come si sta intervenendo per fare questo recupero? Perché sicuramente se ci sono persone in difficoltà vanno aiutate, va capito il motivo, vanno rateizzati questi importi, però se c'è anche un recupero che va fatto per persone che se ne fregano totalmente da mesi se non da anni, bisogna capire anche come si è arrivati a queste cifre. Mi piacerebbe capire ad esempio su questo risultato negativo di uso locali non istituzionali di meno 15.000 euro, capire che cosa sono questo uso di locali non istituzionali, o la questione anche degli impianti sportivi, abbiamo entrate da 22.000 euro, uscite da 60.000 euro, quindi con un risultato negativo di più di 30.000 euro, e anche lì capire che cosa si vuole fare degli impianti sportivi, c'è il Cereda che continuate a rinnovare e a prorogare la convenzione, però abbiamo un impianto che cade a pezzi, che rispetto a quelli dell'altro del territorio, gli altri impianti sportivi dei comuni a noi più vicini, fa pietà, e lì vedere se c'è l'intenzione dell'amministrazione di fare una concessione, magari con un tempo più lungo, perché qualche società privata, qualcuno interessato a valorizzare anche quel tipo di struttura possa farci un ragionamento e possa farci un investimento. Lì vi invito a farlo, ogni tanto so che Gattuso va, ma entrate negli spogliatoi, io ho anche il mio secondo figlio che va a calcio là, io li vedo gli spogliatoi, lo vedo in che condizione è, e quindi insomma vedo anche altri campi quando vado in giro il sabato e la domenica a portarlo a giocare, e poi i genitori parlano, e poi i genitori li portano via i bambini. E quindi noi dobbiamo anche valorizzare questo tipo di strutture, ci sono società che grazie a Dio, grazie al lavoro di tanti volontari vanno avanti, però dobbiamo anche metterli nelle condizioni di poterlo fare. Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per altre palestre e altre situazioni. Quindi non è che è tutto rose e fiori a Cesano Boscone, la vostra fortuna forse non avere qua sul territorio un giornale locale o siti che sono particolarmente attenti a quello che succede sul territorio, lo spunto noi lo possiamo dare, ma con suggerimenti, con critiche ovviamente che vogliono sempre essere costruttive in consiglio comunale, e lo continueremo a fare, però adesso e soprattutto anche con i soldi del PNRR, abbiamo ricordo approvato tutti una convenzione qualche mese fa che ci vincolava con la città metropolitana laddove ritenuto utile dall'amministrazione per arrivare a partecipare a bandi o a progetti. Ecco, adesso si vede la differenza, secondo me, in questi anni tra un'amministrazione capace e un'amministrazione che non lo è, e su questo avete un importantissimo banco di prova da qua alla fine del vostro mandato, perché i soldi ci sono se uno è capace li sa gestire, se uno è capace non arriva a questi numeri record di avanzi di amministrazione, perché vanno utilizzati e vanno utilizzati per i servizi ai cittadini, soprattutto a quelli che sono in difficoltà, perché noi abbiamo visto e l'ho visto dai numeri che c'è un assestamento rispetto alle cifre messe a bilancio lo scorso anno e quelle di quest'anno sui servizi sociali, bene, vero, si discostano di pochissimo, quindi si può dire che quest'anno di tagli non ce n'è stato, però io mi ricordo che l'anno scorso rispetto all'anno precedente avevate tagliato 1 milione di euro, quindi insomma il taglio a monte c'è sempre stato. Per cui da questo punto di vista qua forse bisogna un attimino stare più attenti, metterci ovviamente la testa, e noi continueremo a fare anche le nostre proposte, ma in questo momento sicuramente il voto a questo consuntivo sarà negativo.
Primerano, prego.
Niente, a me mi tocca parlare sempre dopo consigliere, ma giuro che non è fatta apposta, però. No, allora, sì, si sente. Buonasera a tutti. Allora, io mi sono come al solito preso qualche appunto, poi ho sentito un po' gli assessori, hanno dato conto della loro relazione, insomma è evidente che l'esercizio 2021 è chiaro a tutti, ho sentito anche nell'ultimo intervento che non può non tener conto della situazione particolare che ha caratterizzato appunto i conti di un po' tutti gli enti locali vista l'emergenza Covid. E con questa situazione invece, a differenza di chi mi ha preceduto, io credo che sia stato realizzato molto, forse magari non è abbastanza, però di sicuro è molto. E l'avanzo c'è, è vero, ed è stato spiegato sia dal Presidente in Commissione, sia dall'Assessore in varie occasioni, anche stasera, si è generato e i motivi li conosciamo bene, non mi ci voglio più soffermare. Le azioni predisposte nel piano di mandato del 2019, poi aggiornati con l'ultimo bilancio di previsione, erano e restano, secondo me, una parte importante del governo di questa amministrazione, delle vere e proprie sfide. Purtroppo, è stato detto un po' da tutti, nel corso dell'esercizio del 2020 la pandemia ha posto pesanti prove alle finanze locali e più in generale ai comuni come il nostro, che da un lato ha dovuto fornire risposte concrete a quelle che sono poi le esigenze generate dall'emergenza della pandemia, quindi sia nel contesto sociale che economico, dall'altro, proseguendo poi nell'amministrazione ordinaria, quello che ha dovuto fare tutti i giorni, ha cercato di raggiungere gli obiettivi politici che si era prefissato nel mandato di amministrazione. Per chi l'ha letto con attenzione dai documenti del bilancio si nota come si sia agito su diversi fronti. In materia di entrate comunali, da una parte è stata svolta un'azione di controllo, di accertamento, che ha portato a risultati interessanti sotto il profilo del gettito. Dall'altra parte sono state adottate anche i provvedimenti di sgravio dei tributi nei confronti dei cittadini più fragili, delle attività commerciali, nell'ottica sempre di una ridistribuzione delle risorse e dell'equità fiscale, a cui, ribadisco anche stasera perché in varie occasioni l'ho detto, noi teniamo moltissimo. Credo che, come dire, sia stato tutto ciò un esercizio di equilibrio complesso, ma credo che alla fine il risultato sia stato soddisfacente. A questo punto, lo diceva anche il sindaco prima, con la nuova fase che ci porta a quella che potrebbe essere chiamata una nuova normalità, si è iniziata a posare le basi finanziarie per le scelte che poi potranno vedere magari pieno sviluppo, speriamo già nel corso del 2022, anche rispetto a opportunità, come diceva prima il consigliere De Ros, offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma quali sono gli obiettivi strategici che sono stati realizzati? Qualcuno, forse un po' tutti stasera, ne hanno elencati alcuni, al netto dei numeri che poi ovviamente, insomma, letti così sembrano numeri sterili, ma anch'io cerco di fare un attimino una carrellata di quelli che sono stati i contenuti di quello che è stato fatto, delle azioni che sono state fatte. Allora, partiamo di nuovo col ricordare che il Comune di Cesano Boscone si è aggiudicato tramite il bando del Governo Sport e Periferie 2020 un finanziamento di 600.000 euro, quello per il rifacimento della pista di atletica del centro sportivo Cereda, che sempre più negli anni sta diventando un polo proprio di attrazione per la città metropolitana. E dietro a questo io credo che ci sia, da parte dell'amministrazione e degli uffici, lavoro, tanto lavoro. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 39.400 euro nell'ambito del bando regionale sulla sicurezza stradale, un progetto che credo poi ci permetterà di mettere in sicurezza tratti particolarmente critici per quanto riguarda la viabilità a Cesano. Dietro tutto ciò c'è del lavoro, lo ha sottolineato prima il sindaco. Nel corso dell'anno il progetto Un quartiere al centro, un centro per il tessera, che era già assegnatario di un finanziamento ministeriale di 2 milioni di euro, è stato oggetto di ulteriore verifica da parte del gruppo di lavoro dell'amministrazione, che poi si è confrontato più volte con i funzionari del Ministero e ha reso il progetto, come dire, un pochettino più efficace rispetto agli scopi che ci eravamo prefissati, e portando poi il valore finale dell'opera a 5 milioni e 100. Sembra che il progetto appunto abbia riscosso il gradimento del Ministero e dovrebbe essere poi realizzato, spero, nel corso di pochi anni. Il progetto del Parco dello Sport, con cui abbiamo partecipato al bando ministeriale della rigenerazione urbana, che ha permesso all'amministrazione di ottenere un finanziamento complessivo pari a 5 milioni di euro. In tema di sostenibilità ambientale, molto importante il lavoro legato alla rivisitazione delle modalità del servizio di smaltimento rifiuti. L'amministrazione e gli uffici hanno preso in esame varie soluzioni tecniche per avviare la raccolta puntuale. Proprio oggi, in un confronto con l'assessore Pozza, mi viene detto che siamo in fase di gara. Il progetto di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica su tutto l'intero territorio di Cesano, che ricomprende una serie di migliorie che porteranno poi a una Cesano Smart, e siamo già in fase conclusiva. Per gli interventi di manutenzione stradale sono stati portati avanti e ultimati i lavori di riqualificazione di tratti della via Turatti, via Brunelleschi, via Coldilana, via Benedetto Croce, tratti di via Italia, via 25 Aprile, via dei Tigli, via Roma, tratto del marciapiede di via Roma, marciapiede e parcheggio antistante della via Vespucci, via Don Sturzo. Oltre a ciò, lo raccontava l'assessore Pozza all'inizio, viste le necessità che si sono rilevate nel corso dell'inverno scorso, sono state predisposte le nuove canalizzazioni per la rete di illuminazione pubblica della via Turati, via 25 Aprile, via Roma. Sempre nell'ambito degli interventi sul suolo stradale è stata affidata la progettazione e la realizzazione di un nuovo tratto di una pista ciclabile che prolunga la via Vespucci, quella di fronte al Cereda, e i lavori si sono conclusi da poco. Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici, sono state concluse le opere di efficientamento e messa in sicurezza della scuola primaria Monaca, dell'infanzia Walt Disney e dell'infanzia Saragat, per un finanziamento totale di 700.000 euro, a cui si è aggiunto poi in corso d'opera anche l'efficientamento tramite la sostituzione dei serramenti della scuola primaria Alessandrina e dell'adeguamento della scuola primaria Kennedy per un importo totale di 52.000 euro. Sono iniziati gli interventi di completamento e ridistribuzione funzionale della struttura comunale di via Fontanelle Aiana per ospitare la nuova sede del piano di zona. Lì c'è stato un finanziamento di 200.000 euro, ma il comune, l'ente, ha cofinanziato con 44.680 euro. L'intervento importante di riqualificazione della via Grandi, che porterà appunto alla riqualificazione dell'intera via con l'inserimento di una pista ciclabile che collegherà il centro storico con il sistema delle piste ciclabili del Comune di Milano, la realizzazione della rotonda di via Sonzo via Grandi. È vero, è stata fatta a scomputo d'onere, è vero, non c'è niente da nascondere, l'abbiamo scritto nero su bianco, ma sono delle scelte che secondo me rivendichiamo, anche visto il risultato finale. Sono inoltre state presentate una serie di richieste di finanziamento, come il contributo spesa e interventi di messa in sicurezza relativa alle strutture, come le elencava all'inizio l'assessore Pozza, la scuola Neonato da Vinci, il teatro Piana, la via Colombo, o per interventi finalizzati alla via di processi di rigenerazione urbana come quella della scuola 25 Aprile o la scuola Acace, È stato richiesto e concesso un finanziamento per il contributo relativo a opere pubbliche di messa in sicurezza dell'Auditorium Leonardo da Vinci, 600.000 euro, a cui aggiungiamo altri 500.000 euro. Per supportare l'attività produttiva e il commercio, che sono stati appunto sottoposti, l'avete detto un po' tutti, allo stress test dell'emergenza epidemiologica, l'amministrazione si è adoperata stanziando un fondo di 100.000 euro. Io non so il perché poi i cittadini o comunque i commercianti che hanno partecipato non erano così numerosi. Però da parte dell'amministrazione c'è stato sicuramente, è stata messa a disposizione la possibilità di farlo. Sul versante della sicurezza stradale e della promozione di una mobilità sostenibile si sta lavorando al piano generale del traffico urbano, che come spunto di partenza ha utilizzato le osservazioni, le proposte e i suggerimenti raccolti grazie ai contributi dei cittadini cesanesi, almeno per correggere criticità e magari introdurre pure nuove idee sulla mobilità, sui parcheggi e sulla sicurezza stradale. In tema di sicurezza, poi approfitto stasera, c'è il comandante della polizia locale, volevo ringraziarvi appunto per l'ottimo lavoro che state facendo sul territorio, per il monitoraggio, il controllo, la presenza davanti alle scuole, il servizio ormai consolidato che si fa durante il periodo delle feste natalizie di presenza per la prevenzione antirapina. Se ricordate, il piano di mandato 2019-2024 ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento del corpo di polizia e so che nel 2021 sono state assunte nell'elenco che faceva prima il sindaco 4 nuove unità. Rispetto alla politica per la casa, visto che era stato sottolineato, tramite l'avviso del piano di zona è stato attivato in collaborazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini, come diceva prima la consigliera Erasmi, con il SICET, il SUNIA, uno specifico sportello comunale dedicato a supportare i cittadini che dovessero aver bisogno della presentazione della domanda per gli alloggi. Sono proseguite poi tutte quelle azioni volte a prevenire e a cercare di mantenere la possibilità della casa in locazione attraverso l'erogazione di vari contributi. Il sostegno all'affitto destinato ai nuclei familiari in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria sul Covid, i contributi per la morosità incolpevole, il contributo per il fondo di rotazione, la pubblicazione di un nuovo avviso per l'assegnazione di bilocali in edilizia convenzionata, che si fa con i privati ormai da tempo. È stato avviato il percorso per il rinnovo dell'accordo locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. Il tema delle politiche abitative, sì, poi alla fine si è anche intrecciato con quello dei beni confiscati alle mafie. Ricordo i 3 appartamenti che sono quelli collocati in via dei Salici, via De Amicis, via Roma, che sono stati poi soggetti prima di intervento di riqualificazione edilizia e poi sono stati destinati alla rete dei servizi abitativi, quindi non è che non si è fatto proprio nulla. Rispetto alla politica per l'istruzione, nel corso del 2021, come è giusto che sia, poi sono stati garantiti i servizi pre e post scuola della scuola primaria e del servizio di ristorazione scolastica. Sono stati insonorizzati, come ci raccontava l'assessore prima, i refettori delle scuole primarie Kennedy e Bremanti, proprio per garantire un comfort maggiore sia agli insegnanti che agli alunni al momento del pasto. Sono state aumentate le ore del mediatore linguistico. Sono stati riproposti i progetti scuola che riguardavano lo sport, l'affettività, la civica biblioteca. È stata rinnovata la convenzione con la scuola, che ce lo siamo dimenticati, primaria Maria Bambina. Rispetto allo sport, ce l'ha raccontato all'inizio anche l'assessore Gattuso, è stato ridefinito l'affidamento in convenzione delle palestre e sono ripartite le attività sportive extrascolastiche. Questo weekend poi ci sarà la festa dello sport per rilanciare appunto le attività e le associazioni in favore di tutta la cittadinanza. In termini di protezione della salute, continua a sottolinearlo l'assessore Gattuso, sono state proposte delle serate sul tema dell'obesità e sul diabete. Una è prevista anche questo fine mese, approfitto per fare pubblicità.
Andiamo verso anche la chiusura.
Vado verso la fine perché il Presidente mi sollecita. Comunque, come sapete, Faccio un piccolo passaggio e poi chiudo davvero. Nel corso dell'anno 2021 sono stati incassati dalla lotta all'evasione circa 460.000 euro, di cui 244.000 euro di IMU, 25.000 euro di TASI, 191.000 euro di tasse sui rifiuti. L'obiettivo per i prossimi anni sarà di perseguire questa direzione, riducendo ulteriormente i tempi di verifica sia dell'IMU che sulla TARI. Per noi questa cosa, ribadisco, è molto importante, perché si tratta di equità, perché pagare tutti significa anche pagare meno e pagare il giusto. Nel mese di settembre è ripartita l'attività dei concessionari sospesa per 18 mesi a causa del Covid, e nonostante questo nel corso del 2021 sono state recuperate circa 196.000 euro di evasione arretrata di IMU, di TARI, TASI e refezione scolastica. Con questo cosa voglio dire? Che sicuramente si è lavorato sul fronte della riscossione, ma allo stesso tempo, a causa proprio delle problematiche causate dal Covid, l'amministrazione comunale credo che sia intervenuta per cercare di ridurre tutti i disagi, per esempio quello sulla tassa dei rifiuti per quei nuclei familiari e utenze domestiche che in qualche modo erano in una situazione di disagio, sono state comunque supportate con uno stanziamento di 140.000 euro. Bene, concludo davvero adesso. Sì, è vero, lo so che si può fare sempre di più, che si può far meglio, però da qui a dire che comunque insomma questa amministrazione non abbia cercato di fare il proprio meglio, insomma, ce ne passa. Quindi io, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la lista che rappresento, vi auguro buon lavoro e il nostro voto di sicuro sarà favorevole.
Pensavo che vi astenessi. Vi auguro buon lavoro. No. Marchesini, prego. Mancherebbe.
Chiedo scusa, non ho grossa dimestichezza con le dinamiche del Consiglio Comunale e non conosco nel dettaglio tante cose che avete detto. Rispetto a quello che diceva il consigliere Raimondo e alla risposta del consigliere Primerano, direi che consigliere Primerano poteva secondo me parlare all'inizio, che ha praticamente ridetto quello che è stato detto per tutta la serata. Nessuno, soprattutto Raimondo, non ha, mi sembra, obiettato al tanto di buono che è stato fatto. Le osservazioni che anch'io sottolineo e che sono osservazioni che mi sento di fare quasi più da cittadino che non da consigliere appena entrato, perché mi sento ancora più cittadino, sono di due tipi. Uno, quello che la gente della strada ha bisogno che la strada funzioni, per cui tanti discorsi anche sui marciapiedi che si fanno, le manutenzioni eccetera, oggi come oggi, ma ieri, l'altro ieri, è sicuramente meglio forse avere un occhio sulle manutenzioni, sul mantenere quello che c'è, che non utilizzare magari fondi per sviluppi su cose che poi magari hanno poco interesse per la collettività. Faccio un esempio vecchio, perché è quello che mi è più conosciuto, quello della piscina a Cesano Boscone, con tante realtà di piscine intorno al comune che forse non giustificavano neanche questo progetto, che mi sembra che sia ancora un pochettino fermo, con tutta la vicissitudine che ha passato, per carità. Quindi puntiamo di più, l'invito che mi sento di fare io è un'attenzione maggiore alle manutenzioni e al... Un altro discorso, e concludo, è quello delle piste ciclabili. Allora, su questo ho personalmente una grossa obiezione, che è quello che stiamo vedendo in tante città, Milano forse quella che docet, le piste ciclabili, frutto forse più di un'ideologia che non di una necessità effettiva, hanno creato un disagio pazzesco alla viabilità in tante zone. Parlo di Milano, ma purtroppo mi sto rendendo conto che anche nelle vicinanze di Milano, quindi non solo il centro, ma via Zurigo eccetera, è diventato praticamente ingestibile. Non so quanto saranno utilizzate anche le piste che pian piano stanno venendo fuori anche qui a Cesano Boscone. Allora, se questi oneri di scorporo magari fossero stati utilizzati per, ripeto, le manutenzioni di quanto normalmente, per, non per poca attenzione, ma per vetustà ci troviamo in giro, forse sarebbe stata una spesa più adeguata. Però, ripeto, questo è un parere mio personale. Invece ritengo molto importante, ma qui mi spiace non avere numeri se non un'esperienza personale, in quanto lo faccio come volontariato, quello di seguire delle famiglie bisognose che hanno delle situazioni veramente gravissime. Sarà mia premura trovare il modo di parlare anche con l'assessore Rubichi per capire come magari si possono utilizzare insieme, ragionando, eccetera. Non che non si sta facendo niente, per carità, non voglio dire questo, però io vedo che le necessità sono tante e magari anche questi 4 milioni e passa di avanzo, una parte può essere anche pensata per andare incontro alle necessità della cittadinanza. Di gran parte, perché poi io ho un caso di una signora che si è vista arrivare una multa per un non pagamento di, mi sembra, 5 o 6 anni di tassa rifiuti, no? Perché è legittimissimo che il comune richieda, ci mancherebbe altro. Però anche la poca, come dire, sensibilità dell'impiegato in quel caso, che non ha considerato la situazione di degenza della signora, magari è un aspetto anche quello, come dire, da tenere presente. Basta, grazie.
Grazie. Dichiaro di nuovo chiusa la discussione e pongo in votazione. Ah, in chiusura. Allora. Certo. Allora, il sindaco in chiusura.
Possiamo lasciare senza risposta, giustamente, rispetto della minoranza, penso. Allora, i temi sono stati tanti. Innanzitutto, effettivamente la cifra dell'avanzo di 4 milioni e 4 è un avanzo, è una cifra monstre, però non possiamo, Raimondo, guardarla con gli occhi della vecchia contabilità, soprattutto dopo la riforma. Con l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, noi sappiamo che abbiamo sostanzialmente bloccato delle risorse che non possiamo utilizzare, e se andate a vedere, oggi questo avanzo si genera non tanto per servizi non erogati, quanto per, diciamo, la dico così, un efficientamento contabile, cioè una gestione dei residui sicuramente che via via diventa più matura. C'è una grande componente, siamo andati a vedere voce per voce anche ieri con il nuovo ragioniere, che è legato a una serie di pagamenti che si sono perfezionati da parte del piano di zona. È chiaro che il piano di zona, solo per i numeri che macina, ragionando sui 6 comuni con misure come la B2 eccetera, con le misure sulla casa eccetera, quando delle voci che magari sono a residuo vengono cancellate, si cancellano diverse centinaia di migliaia di euro. C'è sicuramente un tema di miglioramento della riscossione anche coattiva, lì purtroppo Marchesini, chi fa queste operazioni, non guarda se la persona è in difficoltà economica eccetera. Dopodiché la persona che riceve questi avvisi perché non ha pagato può però rivolgersi ai nostri servizi per chiedere un aiuto, ovviamente non per pagare quelle spese, però per le altre incombenze, per le altre difficoltà che sta attraversando, oltre alla ratizzazione, eccetera. E poi è chiaro che c'erano alcune voci, soprattutto in fase di previsione, che si sono un po' modificate. Complessivamente il 2021 è segnato ancora dalla pandemia, quindi dal punto di vista della programmazione è del tutto evidente che fin dall'inizio era una programmazione un po' ballerina. E faccio l'esempio del personale. Noi abbiamo previsto molte assunzioni, ma anche lì è chiaro che sui pensionamenti eccetera, e non sai mai come vanno a finire poi i concorsi, ti va a buco un concorso, lo fai magari 6 mesi dopo, quindi quello che hai previsto per pagare le persone che dovevi assumere, di fatto va in buona parte in avanzo, perché poi l'assunzione si concretizza successivamente. Quindi ci sono anche tutte queste dinamiche da tenere presente. C'è poi l'altra grande incognita che avevamo a inizio 2021, perché non avevamo ancora dati affidabili sul 2020, del consuntivo 2020, riferiti alle entrate fiscali. Mentre eravamo abbastanza tranquilli rispetto alla fedeltà fiscale sull'IMU, temevamo che sulla Tari ed in particolare sull'addizionale IRPEF avremmo potuto avere conseguenze devastanti legate alla pandemia, no? L'IRPEF, chiaramente, l'addizionale IRPEF legata alle attività lavorative, non avevamo numeri su quanti cesanesi avessero perso lavoro o comunque modificato la propria situazione occupazionale. Perciò è chiaro che, oltre, tra l'altro, non dimentichiamo il CUP, che era una voce di nuova introduzione, di fatto è un canone unico che va a sostituire delle imposte che c'erano precedentemente, che tra l'altro, particolarmente legato agli andamenti del mercato, in qualche modo condizionati dalla pandemia, pubblicità, occupazione suolo pubblico, eccetera. Quindi è stato difficile fare il bilancio di previsione, tant'è come, se vi ricordate, in quell'occasione avevamo dovuto anche rivedere al ribasso tutta una serie di stanziamenti, proprio dal punto di vista tecnico, non in prima battuta, rispetto, che ne so, ai servizi sociali tipo asili nido, eccetera, proprio per far quadrare i conti. Poi ovviamente con le successive variazioni, mi pare che ne abbiamo fatte 10 durante l'anno, siamo andati a rimpolpare tutti quei capitoli e quindi abbiamo erogato poi i servizi che dovevamo erogare. È chiaro che c'è anche da dire che all'inizio dell'anno non sai mai quanto e come il governo, lo Stato, ti vengano in soccorso rispetto ai trasferimenti. Quindi anche questa è un'altra voce di entrata che in fase di previsione è spesso incerta e poi si concretizza in seguito. Quindi ecco, diciamo che sicuramente la cifra è una cifra particolarmente rilevante rispetto agli anni precedenti, però va letta, secondo me, alla luce di tutti questi elementi. Allora, sui servizi sociali c'è un ragionamento che credo sia duopo, ed è questo: cioè non possiamo guardare i numeri del welfare separandoli dai numeri del piano di zona, perché spesso il settore a livello comunale sviluppa la misura che il piano di zona lancia. Quindi se poi si vanno a vedere le singole misure del settore, è chiaro che magari i numeri sono minori rispetto all'atteso. Il fondo di rotazione è stata una delle prime politiche che abbiamo messo in campo nel 2014, che abbiamo anche finanziato nel corso degli anni, poi via via nei numeri è scemata. C'è da dire che sul 2021 ci sono già 14 interventi con la morosità incolpevole, che si rivolge proprio a tutte quelle persone che sono oggettivamente a rischio sfratto. E dei 183 contributi per mantenimento della locazione, cui facevo riferimento prima, sulla zona, se non ricordo male, tra il 40 e il 50% sono arrivati a Cesano e sono stati contributi chiaramente importanti. Non dimentichiamoci che sul mondo, ovviamente, della casa incidono anche le assegnazioni degli alloggi SAP, servizi abitativi pubblici. Anche qua, con l'ultimo bando, mi risulta che siano più di 20 le assegnazioni sul territorio di Cesano, in particolare ovviamente il quartier Tessera, anzi esclusivamente il quartier Tessera, perché noi di SAP su Cesano abbiamo solo il quartiere. Quindi tutto sommato credo che è vero che c'è una criticità, come purtroppo a Cesano c'è sempre stata, sulla casa. Dico anche, non siamo però nella situazione del 2014-2015, quando effettivamente abbiamo avuto un numero di sfratti mostruoso. E pur vedendo i sintomi, forse più adesso che nei mesi scorsi, della crisi economica e sociale, devo dire che ci sono indicazioni e parametri contrastanti, perché lo dico come dire, sorpreso in positivo lo stesso fatto che noi non si sia vista una grossa variazione sull'IRPEF, anzi l'addizionale è praticamente stabile, ci dice che dal punto di vista complessivo, ovviamente, ma occupazionale, non c'è stata la slavina che temevamo rispetto all'effetto della pandemia sul territorio. Quindi evidentemente sono poi chiaramente macro fenomeni, che macro tendenze che si sommano, perché sicuramente c'è chi ha perso il lavoro, chi fa meno ore, lo vediamo nelle attestazioni ISE eccetera. Parallelamente probabilmente la fase che nei mesi scorsi è stata propulsiva a livello economico ha visto evidentemente qualcuno ricollocarsi, trovare lavoro, avviarsi al lavoro, e quindi complessivamente noi in questo momento sì, vediamo dei segnali, però sinceramente non vedo la crisi che purtroppo avevo già conosciuto anche da sindaco in passato. Vengo al tema del PNRR. Non è scontato, è vero che oggi oggettivamente ottenere un finanziamento è più semplice rispetto al passato, perché stiamo vedendo messi a disposizione dal governo attraverso i vari bandi del PNRR tanti di quei soldi che sostanzialmente negli anni precedenti non avevamo mai visto. Però per la maggior parte delle misure non è che uno fa domanda e in automatico ottiene i soldi. Dietro c'è un lavoro che ci ha visti coinvolti anche in prima persona, di presentazione di progettualità, anche di alcune progettualità molto preliminari, altre invece progettualità già concrete, definite, e è sicuro che, torno a dire, siamo stati anche facilitati in alcune misure, perché Cesano Boscone rispetto ad altri comuni ha un indice di vulnerabilità sociale più elevata, e quindi siamo in grado di competere quantomeno con tanti comuni, soprattutto del sud, che sono avvantaggiati nell'accesso a questi fondi, perché così è stato definito il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Però torno a dire, noi abbiamo presentato veramente tanti tanti bandi, e un bel po' di soldi, insomma, ci sono stati assegnati, un bel po' di risorse ci sono state assegnate, e di tanti bandi, come diceva prima l'assessore Pozza, siamo in attesa di risposte. Cioè abbiamo tutta la parte sulla scuola, asili nido eccetera, rispetto ai quali ancora non sappiamo niente. Non è detto che arriveranno grandi cifre, però tutto sommato devo dire che già il bilancio da questo punto di vista è positivo. Piccola nota, visto che se ne è parlato anche in consiglio comunale in passato, ci tengo a sottolineare, ne parlavamo oggi in giunta, la notizia è di ieri, che anche come piano di zona, alla fine, al di là delle risorse che comunque sono ingenti pur sui comuni, parliamo di 1.300.000 euro di finanziamento, però siamo stati finanziati su 5 misure diverse, dove e sono misure praticamente di natura sociale. Una è una misura per l'housing first, quindi una misura sulla casa, destinata a persone o senza casa o comunque sia persone che vanno reinserite in un percorso di sviluppo, di valorizzazione personale, quindi di reinserimento anche nella sociale, lavorativo eccetera. Poi abbiamo vinto un finanziamento, e credo che su questo sia proprio il comune di Cesano, tramite il piano di zona, che ha un progetto con la Sacra Famiglia relativo alla disabilità e appunto un servizio di molto legato al dopo di noi, quindi all'abitazione di persone disabili che in un certo senso si affrancano dai genitori, no? E dovrebbe riguardare la cosiddetta foresteria, che è quell'edificio di proprietà di Sacra Famiglia, che però verrebbe messo chiaramente a disposizione del pubblico per questo tipo di intervento, che si trova praticamente nel parcheggio dei Giardini della Costituzione, proprio in centro. Quindi no, lo dicevo per dire che anche dal punto di vista sociale, oggettivamente il PNRR è un'occasione che ci può svoltare la vita e può veramente cambiare anche il volto a questo paese. Io dico questo, che soddisfazione chiaramente quando si vincono i finanziamenti, però su questo sono d'accordo con Raimondo, la vera sfida sarà riuscire a realizzare le opere. La strada diversamente dal passato, è in salita, perché purtroppo non è che ottieni i soldi di finanziamento e poi tutto è semplice. Noi ora siamo obbligati a rispettare delle scadenze che sono oggettivamente probanti, con una serie di questioni non scontate nel mezzo. Allora, la prima è il costo delle materie prime, soprattutto per le opere. Purtroppo c'è questo fenomeno, che è anche legato alla guerra in Ucraina, e sta di fatto che i nostri progettini elaborati fine 2021, oggi, rispetto ai costi delle materie prime, sono già superati. E questo è un problema serio. È vero che il governo è intervenuto bene, dicendo che sul PNRR quantomeno cercherà di coprire buona parte dei rincari, però oggettivamente è un tema, anche di natura burocratica, perché sicuramente bisognerà, giustamente anche la nostra segretaria generale è anche preoccupata per dare una legittimità, no? Ovviamente sfruttando i decreti, rispetto a questo, che però sarà sicuramente un problema. E è chiaro che, per assurdo, più opere rilevanti hai, più sei in difficoltà, perché un conto, un'opera di 100.000 euro dove hai il 10% di rincaro e sono 10.000 euro e li trovi, un conto è il Parco dello Sport che consta di 5.700.000 euro, anche un rincaro del 10% sono 570.000 euro. E come vedete anche dal nostro bilancio, al di là dell'avanzo, non è così semplice poi reperire queste somme. Dopodiché c'è ovviamente tutta la partita non scontata della progettazione esecutiva, perché in molti casi noi finanziamenti, quasi tutti, li abbiamo ottenuti su progetti, su studi di fattibilità tecnico-economica, quindi il primo livello della progettazione come previsto dal codice dei contratti. E poi ci sarà ovviamente l'altro grande tema dei cantieri da seguire, mentre ci sono altre opere che invece devono partire, su cui bisogna fare le gare, eccetera, eccetera. Su questo stiamo già vedendo ora con un cantiere, lo citava prima il consigliere Marchesini, tipo Via Grandi, quante energie sta portando via rispetto alla presenza del nostro personale. È vero che forse negli anni si era un po' persa la cultura dell'andare in cantiere, dell'opera pubblica, no? Perché oggettivamente i comuni, almeno negli ultimi 15 anni, hanno potuto fare molto meno, però è chiaro che siamo anche spaventati rispetto a questo tipo di impegno, cioè pensare che un dipendente debba stare 4-5 ore in cantiere tutto il giorno, è chiaro che porta via poi tempo per fare altro. Infine c'è il tema delle CUC, delle centrali uniche di committenza, cioè infine, ma sarà uno dei temi cui questo consiglio verrà interrogato, verrà impegnato nel prossimo periodo. Noi sul PNRR non possiamo fare gare in autonomia. Tutte le risorse che sono passate dal PNRR dobbiamo rivolgerci a una CUC per fare la gara. Quindi su questo oggettivamente ci sono delle difficoltà, anche perché dobbiamo trovare il soggetto che per noi porti avanti, si dice, celebri queste gare, che sono anche importanti. Quindi non è per niente semplice, soprattutto se si incrocia con le scadenze. Su questo lo voglio dire in maniera molto chiara, dobbiamo essere tutti coinvolti, cioè è una responsabilità che dobbiamo sentire tutti, non è solo della parte politica. I nostri dipendenti devono sentirsi coinvolti per primi, perché oggettivamente il destino, il futuro di questo comune, non di Simone Negri e di altri, ma del comune di Cesano Boscone, dipende da come noi riusciremo a realizzare quella messa a terra, di cui il termine inflazionato, non meno nell'ultimo periodo, di cui parlava prima l'assessore Pozza. È chiaro che noi dobbiamo continuare a potenziare il nostro personale. Su questo mi permetto di dire una piccola parentesi: in parte siamo anche stati abbastanza lungimiranti, perché noi è da un anno e mezzo che nel 2021 soprattutto abbiamo deciso di potenziare l'ufficio progettazione. Noi abbiamo uno studio di architettura sostanzialmente al primo piano, no? Perché abbiamo assunto tecnici e l'ultimo entrerà in servizio il 6 di giugno, che è un funzionario, per cui insomma stiamo cercando di dotarci anche di un apparato in grado di gestire un numero di opere consistente, no? E pensare che in un ufficio quanti tecnici sono in quell'ufficio? 5-6 adesso? 5, arriva al sesto. Quindi benissimo i finanziamenti, ma a noi quello che interessa è fare le opere. Siamo comprensivi, però siamo anche esigenti, e perché il momento è questo, non è che ci sarà data un'altra occasione come il PNRR in futuro. Quasi finito. Grossa preoccupazione il tema dell'energia. Se si pensa, allora, quello che stia succedendo lo sappiamo tutti, perché a parte il comune, a casa le bollette arrivano a tutti quanti e più o meno il fattore di moltiplicazione è lo stesso. Chiaro che per il comune il fatto di aver avuto alle spalle degli anni segnati dal Covid, dove le scuole andavano, hanno funzionato meno, diciamo, almeno in presenza, dove certamente siamo ricorsi allo smart working e quindi anche gli uffici non erano a pieno regime come oggi, è chiaro che il delta, questo delta di 1,2 milioni sia rilevante, ma è ancora più rilevante dicendo sì, anche sull'efficientamento energetico, è vero che magari su strutture come la scuola media di Via Vespucci ancora magari non abbiamo fatto cose particolarmente significative, anche se abbiamo già cambiato un cappotto eccetera, no? Però veniamo da un anno in cui abbiamo fatto 700.000 euro di investimenti con il fondo regionale sui serramenti, e anni precedenti in cui abbiamo messo cappotti, valvole, insomma abbiamo cambiato caldaie, centrali termiche, abbiamo fatto il relamping di un sacco di strutture, quindi non è che partiamo proprio da zero, e quindi questi dati non è che siano proprio neanche paragonabili tra di loro, però vedere un'esplosione di 1,2 milioni sulle spese dell'energia è veramente inquietante. Non è scontato che noi, non era scontato che noi fossimo in grado ovviamente di sopperire a queste mancanze, come immaginerete ho tanti amici sindaci e anche nell'area milanese ci sono comuni che sono stati messi in ginocchio da questa situazione dell'energia, sono consigliere in città metropolitana e vi posso dire che se il governo non metterà mano dando dei soldi a città metropolitana, da settembre le scuole superiori non avranno illuminazione e gas, perché non ci sono più soldi per pagarli. Però, tornando a Cesano, non possiamo accontentarci di dire vabbè, abbiamo l'avanzo, riusciamo a coprire l'aumento dei costi dell'energia. Secondo me, ovviamente bisogna andare avanti con gli efficientamenti, ma questo sa va sen dir, ma dobbiamo intervenire in maniera forte sulla gestione. Cioè noi dobbiamo riuscire ad avere un controllo più puntuale e a stringere anche un'alleanza con tutti quei soggetti che usano le nostre strutture, a partire dalle scuole. Perché io capisco il Covid, però una prescrizione che prevede di arieggiare periodicamente e con una certa frequenza le aule non può trasformarsi, come abbiamo visto noi nel mese di dicembre e di gennaio, nel facciamo lezione per 5 ore con le finestre aperte, no? E con riscaldamento che va a manetta, e in più ci è stato chiesto anche di alzare al massimo il riscaldamento, no? Su questa cosa dobbiamo essere molto franchi e dire, chiaramente c'è il diritto di fare lezione nelle migliori condizioni, col caldo, però dobbiamo stare attenti. Ci riguarda tutti quanti, non è solo il bilancio del comune, è una questione ambientale, è una questione, voglio dire, che poi è una questione anche nazionale per tutto quello che stiamo vivendo. Chiudo dicendo, anche sulla piscina, anche purtroppo è stata vittima anche lei del Covid a modo suo. Ricordo che noi abbiamo chiuso il mandato precedente pronti a pubblicare il bando, abbiamo pubblicato il bando all'indomani, diciamo, della vittoria alle elezioni del 2019, abbiamo individuato l'operatore e poi sostanzialmente siamo rimasti fermi. Chiaro che in mezzo c'è un'altra fila burocratica lunghissima, però ci avviciniamo al momento della verità. Cioè, o la piscina riesce a partire nei prossimi mesi, se no la piscina dovremo per il momento archiviarla. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché entro l'estate il cantiere della piscina possa partire. È arrivato il progetto esecutivo, è stato verificato da un tecnico esterno, Però ora torno a dire, quella lì è la prova del 9, perché sulla piscina io non vado in ferie se non la vedo, se non vedo il cantiere che parte. Sono il primo io, non solo i cesanesi, ad attendere con ansia che parta questa opera, che lo sappiamo è una macumba per Cesano Boscone. È stato complicato tutto, e tutto più di quello che doveva essere, perché veramente ci ha tirati scemi quella vicenda della piscina in tutte le fasi. Però ora sinceramente siamo al punto che noi vogliamo vedere partire il cantiere, se no veramente non riusciamo a metterci questa cosa, è una cosa che non ci metteremo via assolutamente. Chiudo veramente sul tema che sollevava il consigliere Marchesini sul discorso della vetustà. Adesso la questione ideologica, personalmente io non credo di essere una persona ideologica, nel senso che soprattutto facendo il sindaco penso di aver attenuato molto con la realtà, con un bagno di realtà, molte mie, come dire, rigidità, molte mie angolature di natura ideologica. Chiaro che sulle piste ciclabili, sul ruolo della mobilità dolce, ci sono visioni diverse e ci stanno, perché è giusto che se ne dibatta, però posso anche dire che l'investimento che abbiamo fatto con a scomputo oneri, perché è vero che sono soldi che arrivano dall'operazione Lidl, ma che in massima parte sono soldi che appunto potevano essere versati nelle casse del comune, non lo sono stati, una parte sì perché i costi di costruzione sono entrati, però abbiamo deciso di fare questo investimento. Investimento che riguarda sì la Via Grandi, ma non dimentichiamoci tutto il lavoro della rotonda, che è stato un lavoro importante. Le rotonde costano un occhio della testa, soprattutto quando si ridisegna un incrocio di quelle dimensioni. E poi la Via Grandi oggettivamente era una via abbastanza malmessa, cioè adesso si può pensare quello che si vuole degli alberi che abbiamo tagliato e che verranno sostituiti col doppio delle alberature, però quei marciapiedi erano già dissestati. Il manto stradale è da vedere anche nella parte non coinvolta dai lavori, anche adesso purtroppo presenta diverse buche, no? Quindi comunque un intervento lì andava fatto. Certo, si poteva decidere di non fare la pista ciclabile, però ci tengo a dire che siamo partiti, a parte dalla decisione di fare la rotonda piuttosto che il semaforo, e credo che a conti fatti, lo diceva anche Raimondo, sia stata una scelta giusta, no? Al primo periodo del cantiere tutti ci dicevano non ci si muove, è peggio di prima, ridateci il semaforo. Ultimamente non ho più sentito nessuno, quindi tutto sommato quella è stata una scelta sensata. Poi chiaramente c'è il comandante, ci sono gli esperti anche di viabilità, gente che ne sa più di noi, ci hanno detto no, guardate che la rotonda non, sicuramente dal punto di vista del traffico in quella situazione lì è meglio del semaforo. Detto questo, dicevo, è una piccola parte dal punto di vista economico quella che destiniamo alla pista ciclabile. Certo, vista così come oggi, soprattutto perché dobbiamo tenere presente che nello spazio che sembra destinato alla pista ciclabile ci sarà anche un'aiuola che poi ospiterà metà, diciamo, degli alberi che sono stati previsti, quindi una parte dello spazio è destinata all'aiuola. E complessivamente, al di là della pista ciclabile, i viabilisti, gli esperti di viabilità, oggi dicono che si debba ridurre, dove possibile ovviamente, poi noi non siamo, cioè non, la Via Grande è una via importante, ma non è il Viale Monza, Piazzale Loreto, compagnia, no? Cioè è anche una via tutto sommato urbana con volumi di traffico più ridotti, però tendenzialmente ora tutti quanti, indipendentemente dalla presenza o meno delle piste ciclabili, indicano come fondamentale la riduzione della carreggiata. Perché? Perché tende a ridurre, soprattutto su strade dritte, e la Via Grandi è dritta praticamente dall'ingresso fino al Cristallo, tendono a ridurre molto la velocità di chi procede in auto. Ovviamente che potrà procedere, idealmente sarebbero i 30 all'ora, però siamo in, cioè comunque sia, si può arrivare a 50, non di più, e mette maggiormente in sicurezza gli attraversamenti pedonali, dà più spazio ovviamente ai pedoni, quindi gli obiettivi sono un po' questi. Tra l'altro sulla Via Grandi noi avevamo avuto anche degli incidenti, soprattutto sul lato verso la via Isonzo, di una certa gravità negli ultimi anni. Quindi è vero che poi ci si dimentica, però l'obiettivo anche di mettere maggiormente in sicurezza per i pedoni, gli attraversamenti, la possibilità di muoversi appunto sui marciapiedi, c'è una scuola, è chiaro che sono obiettivi che poi quando si vanno a progettare le nuove strade vanno assolutamente presi in considerazione. Mi fermo qua. No, l'unica cosa, aspetta, no, diciamo che no, su questi temi, però presto il Consiglio Comunale si troverà in un lavoro di confronto che, e con la consigliera che è presidente della Commissione Territorio, Paola Piazza, ne abbiamo già parlato. Vogliamo valorizzare la funzione del Consiglio in virtù anche del Piano Urbano Generale del Traffico. Piano Generale Urbano del Traffico, che è un documento sicuramente importante, di visione, perché è chiaro che si rivolge ai prossimi anni, però che dal punto di vista, secondo me, anche conoscitivo, di quelle che sono le esigenze, di come ragionano i progettisti, eccetera, eccetera, è molto interessante, cioè dà una visione d'insieme del traffico, della sosta, della sicurezza dei pedoni, della vivibilità urbana, e quindi è un documento che io credo sarà interessante per questo Consiglio approfondire, trattare, sviscerare, perché proprio dal punto di vista culturale credo che sia un contributo di livello. Ecco, volevo solo cogliere questa occasione. Grazie.
Finito?
Sì.
Grazie. Tranquillizziamo i dipendenti collegati, diciamo, le ferie che non fai sono le tue, quelle nel caso della piscina.
Sì, certo.
Ah, okay. Anche il consiglio è sospeso comunque ad agosto. Allora, chiudiamo la discussione, prendiamo in votazione le delibere separatamente e con la doppia votazione anche sull'immediata eseguibilità. La prima riguarda, e che pongo in votazione, riguarda l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione 2021. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco. Chi è contrario? Raimondo. Chi si astiene? Molteni e Marchesini. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Raimondo. Chi si astiene? Molteni e Marchesini. La delibera è approvata. L'altra delibera riguarda la variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario, no, per il periodo finanziario 2022-2024. Chi è favorevole? Maggioranza del sindaco. Chi è contrario? Raimondo. Chi si astiene? Molteni e Marchesini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Idem. Chi è contrario? Raimondo. Chi si astiene? Marchesini e Molteni, quindi stesse votazioni, la delibera approvata, non ho altri argomenti, dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale del 12 maggio 2022. Grazie a tutti.